Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Disertore nel conflitto siriano. Racconto di un richiedente asilo palestinese tratto dal libro Tutta la vita in un foglio, Memorie di richiedenti asilo, a cura di Sandra Federici ed Elisabetta degli Esposti Merli, Sasso Marconi, edizioni Laimomo, 2014. Dare voce a chi rischia di essere solo una foto o una cifra da notiziario. E questo l'obiettivo di Tutta la vita in un foglio, il libro che raccoglie 53 memorie di richiedenti asilo transitati in Italia tra il 2011 e il 2014, testimonianze raccolte in provincia di Bologna nell'ambito di vari progetti di accoglienza. Ascoltiamo una di queste vite. Sono nato a D, in Siria, e sono di nazionalità palestinese. Sono figlio di palestinesi rifugiati in Siria dal 1948. Vengo dal campo rifugiati palestinese di Ypsilon, dove vivevo con la mia famiglia. Mia madre è siriana, faceva la direttrice di una scuola a Damasco ed ora è in pensione. Mio padre è palestinese, aveva un negozio e lavorava nella decorazione. Ho iniziato a lavorare fin da piccolo, avevo 14 anni. Studiavo e lavoravo. Nel 2004 ho ottenuto il diploma in economia. Ho lavorato con mio zio e facevamo grondaie. Avevo una fidanzata con cui avevo deciso di sposarmi. Ma poi è scoppiata la guerra. Io e la mia famiglia siamo stati costretti a scappare da casa molte volte a causa degli scontri tra i due schieramenti del governo e i ribelli. Questi scontri avevano luogo anche vicino a casa nostra. Ogni volta scappavamo con la speranza di poter tornare a casa. Inoltre, a causa della guerra, l'esercito aveva iniziato a richiamare tutte le persone che la legge permetteva come soldati di riserva. Se qualcuno non accettava, veniva arrestato o giustiziato. Le persone che avevano fatto il servizio militare venivano preferite per essere mandate direttamente a combattere, ed io ero tra quelli. Infatti, anche i palestinesi erano obbligati a prestare servizio militare in un corpo speciale sotto l'autorità dell'esercito siriano, chiamato Esercito di Liberazione Palestinese, il PLA. Avevo prestato servizio militare obbligatorio dal 2005 al 2007, i primi 6 mesi presso l'esercito siriano e dopo nel PLA. Durante questo periodo sono stato spesso in prigione, anche per un mese, per cose banali, come essere in ritardo alla mattina o avere il berretto posizionato male. Le persone erano richiamate dal governo per televisione. Chi aveva la casa riceveva una lettera di convocazione. Anche l'esercito di opposizione, l'FSA, chiedeva a tutte le persone capaci di utilizzare delle armi di unirsi a loro. Io mi sono rifiutato di servire entrambi questi ordini. Non voglio né prendere le armi né uccidere, perché avrei potuto uccidere un amico o un parente. L'ultima volta che io e la mia famiglia abbiamo lasciato la nostra casa, non l'abbiamo più ritrovata al nostro ritorno. Una persona ha detto che un carro armato aveva sparato al piano terra del nostro palazzo e l'incendio aveva distrutto l'immobile. Così iniziò la nostra sofferenza. Ci trovammo senza casa e fummo costretti ad andare da parenti e amici. Spostarsi era faticoso e pericoloso. Per qualsiasi passo sbagliato potevamo imbatterci in un posto di controllo e potevano scoprire che eravamo dei disertori. Ero costretto a rimanere a casa e uscivo solo per estrema necessità. Era ricominciata la diaspora della mia famiglia. Mio padre era dovuto scappare dalla Palestina 65 anni fa per costruirsi una nuova vita a Y. E adesso iniziava una seconda fuga. A questo punto i miei genitori decisero di vendere tutto quello che gli era rimasto per poter scappare e trovare un paese più stabile, lontano dalla guerra e dalla morte. I miei genitori sono andati da mia zia in Egitto. La mia fidanzata è rimasta dai suoi genitori, in una zona più sicura di Damasco. Mio fratello, che era nell'esercito, ha disertato ed è scappato in Libano. Ora lui vive lì, in un campo di rifugiati palestinesi, e fa una vita d'inferno. Io sono rimasto a casa dei miei nonni materni, cercando un modo per fuggire. Ero sempre molto attento e stavo sempre in casa. Avevo preparato un nascondiglio se per caso fossero venuti a cercarmi. Ogni volta che qualcuno bussava alla porta, scappavo in una casetta per gli attrezzi in giardino. E ogni volta aspettavo che mia nonna mi venisse a chiamare per dirmi che la persona era andata via. Avevo paura non solo per me, ma anche per i miei nonni, perché stavano nascondendo un disertore. Sono stati i giorni più difficili della mia vita. Un giorno sembrava durarne tre, ed è andata avanti così per diversi mesi. giorno mi ha chiamato mia sorella dall'Egitto per dirmi che c'erano dei trafficanti ad Alessandria che aiutavano i rifugiati siriani ad andare in Europa per $3,000. Questa notizia mi diede un po' di speranza. Il problema ora era raggiungere l'aeroporto passando dai controlli e dalla polizia di frontiera. Chiesi ai miei amici e parenti, e mio fratello mi consigliò di rivolgermi alla stessa persona che lo aveva aiutato per raggiungere il Libano. Mi diede il numero e lo contattai. Mi disse di comprare il biglietto aereo e lui mi avrebbe fatto fare il timbro sul passaporto per 100.000 lire siriane, circa 480 euro. Così feci. Ci siamo messi d'accordo che lui sarebbe passato a prendermi con la sua macchina 3 ore prima della partenza, in una piazza vicino alla casa dei miei nonni. Non mi fidavo di questa persona. Alla fine arrivò l'appuntamento. Passammo per strade secondarie per evitare i posti di blocco. In quelli che passammo, lui dava la sua carta d'identità. Siamo arrivati in aeroporto dopo 2 ore lunghe e faticose. Ha preso il mio passaporto e la mia valigia ed è andato al check-in. È tornato dopo poco con la mia carta d'imbarco. A questo punto gli ho dato la busta coi soldi. Sono salito sull'aereo e dopo 2 ore e mezzo sono arrivato all'aeroporto del Cairo. Mia sorella e uno dei miei parenti mi sono venuti a prendere e mi hanno portato ad Alessandria, dove abitavano. Anche in Egitto, però, i miei parenti continuavano ad avere problemi per la casa e per il lavoro. C'era il coprifuoco di sera e le possibilità di ricominciare una nuova vita e trovare un lavoro erano pressoché impossibili. Sono rimasto lì circa 22 giorni. È risaputo tra palestinesi e siriani rifugiati che è possibile raggiungere l'Europa via mare. Ho conosciuto delle persone che mi hanno raccontato che tanta gente ha fatto questo viaggio e ora si trova in Europa. Mi hanno anche detto che il viaggio sarebbe stato lungo e difficile, ma io decisi di rischiare, utilizzando i $4,000 che mi avevano inviato qualche giorno prima i miei zii che vivono in Svezia. Ho pagato $2,000 al trafficante che mi ha detto di farmi trovare pronto in qualsiasi momento. Dopo 3 giorni mi ha chiamato e mi ha detto che dopo 2 ore saremmo partiti da Sidi Bakr, una spiaggia vicino ad Alessandria.
Strilla e moga già va.
reclutamento c'erano circa 100 persone. C'erano pulmini che caricavano circa 14 persone alla volta e le portavano all'imbarco. Una volta scesi e dopo aver camminato qualche centinaio di metri, ci siamo trovati davanti a una barca che poteva caricare al massimo 20 persone. Siamo saliti. Ci hanno coperto con un telone. Non dovevamo fare rumore e così siamo partiti. Dopo un'ora in mare ci hanno spostato su un'altra barca da pesca che non poteva contenere più di 50 persone, ma che ne aveva a bordo più di 200. Il giorno dopo abbiamo incontrato un'altra barca che faceva il nostro stesso viaggio. Il viaggio della morte è durato 8 giorni. Siamo rimasti fermi 2 giorni per un guasto al motore. Gli ultimi 3 giorni non avevamo più da mangiare e l'ultimo giorno non avevamo nemmeno più l'acqua. Abbiamo visto una nave e abbiamo iniziato a chiedere aiuto sventolando i giubbotti salvagente. La nave si è fermata e dopo un'ora sono arrivate 2 barche della Guardia Costiera Italiana che ci ha trasferito su 2 navi grandi, lasciando i nostri bagagli a bordo.